di arte al femminile, dunque, intanto chiarisco subito che siccome il tema è enorme, come sempre affrontiamo temi grandi, ma così cominciamo sempre a dare delle panoramiche, cominciamo a vedere, e così lasciamo aperto, come dire, la porta, se ci saranno possibilità di proseguire questi discorsi, cominciamo a vedere il tema per quanto riguarda il periodo dal 500 al 700, perché effettivamente riprendendo questo argomento di cui mi ero occupata un bel po' di anni fa, mi sono resa conto che le conoscenze rispetto a io me ne ero occupata di questo tema circa una decina d'anni fa, anche di più, e le conoscenze sono aumentate esponenzialmente, per cui l'argomento 8-900 merita poi uno sviluppo articolato a sé stante, anche perché ci sono artiste anche che ci hanno recentemente scomparse, penso ad esempio il caso di Carol Rama, che sono già ampiamente storicizzate, quindi, come dire, arrivare agli anni 2000 diventava veramente un impegno troppo complesso, anche perché le problematiche dell'arte al femminile di antico regime sono completamente diverse naturalmente rispetto a quelle poi dell'8-900, dove sarebbe anche molto interessante, ma spero di poterlo fare in futuro, verificare, fare una piccola statistica ad esempio sulle partecipazioni delle artiste donne alle promotrici torinesi, che è anche un tema estremamente interessante. Scorrendo anche solo i repertori compilati all'inizio degli anni 2000 da Eraldo Bellini sulle presenze generali non solo delle donne ma di tutti gli artisti e le promotrici, e la quantità comunque al femminile decisamente interessante, quindi sono lavori ancora da costruire. Sul tema invece delle donne pittrici di antico regime ci sono stati diciamo negli ultimi appunto 10-12 anni alcuni affondi, alcuni approfondimenti. Alcuni, ripeto, non perché mi voglia parlare addosso, ma anche della sottoscritta su singole personalità. E poi, sempre all'inizio degli anni 2000, era uscito un volumetto a cura della dottoressa Lacevic che riguardava appunto, l'aveva intitolato Artiste di Corte, e cioè quelle donne artiste che avevano lavorato per la Corte dei Savoia. Circoscrivendo tra virgolette il tema. In realtà, come ben sappiamo, nell'ambiente dello Stato Savoia è molto difficile poter distinguere tra artisti che lavorano solo per la corte e artisti che per la corte non lavorano, perché di solito c'è quantomeno una sovrapposizione di ambiti. In ogni caso, per quanto riguarda le donne pittrici, c'è almeno un caso che vi presenterò di una donna pittrice estremamente famosa, non torinese, che lavora per la committenza aristocratica sabauda, ma non per la corte, e quindi questo sarà un tema interessante. Però oggettivamente dirimere i due ambiti è abbastanza poco produttivo anche per questa tematica, perché, ripeto, le cose di solito si sovrappongono. Un altro discorso, appunto, ma questo l'avevo già anticipato nel titolo di questo intervento, è che mi interessa capire non solo la presenza di artiste torinesi o piemontesi, ma anche, tra virgolette, forestiere, che in questa fase hanno contatti appunto con il mondo sabaudo. Con una piccola considerazione anche sulla fortuna critica di questo tema, perché se è vero che questo tipo di studi, senza voler scadere appunto negli studi di genere, sono emersi soprattutto negli ultimi 10-15 anni, è pur vero che una piccola parte di storia critica delle artiste piemontesi al femminile esiste già nel Settecento, nel senso cioè che il conte Felice Durando di Villa, nello scrivere e stampare tra le stampe per la riapertura della Accademia Regia nel 1778 una storia della pittura torinese, non piemontese, ma di corte, dei pittori attivi per la corte, e nativi del territorio torinese, piemontese, comunque dello stato sabaudo, dedica le ultime pagine già alle donne pittrici. E questo è un fatto abbastanza interessante, perché da un contesto come quello sabaudo, dove come dire, già l'abbiamo visto, la guidistica si sviluppa tardi, non esistono storie della pittura piemontese settecentesca, ottocentesca, dove bisogna arrivare fino alla fine dell'Ottocento. Non c'è quindi una coscienza, e non era riconosciuta neanche al di fuori, di una storia dell'arte piemontese, sabauda vera e propria. Il fatto che si scelga di dedicare in questo pur breve rassegna alcune pagine alle donne pittrici significa riconoscere un fenomeno, non è un semplice omaggio, vuol dire che comunque si riconosce la presenza di un certo numero di artiste, di donne native del territorio dello stato sabaudo, che hanno comunque avuto una incidenza sulla storia delle arti in Piemonte. Quindi è un fatto abbastanza anomalo, perché per trovare, diciamo, un discorso analogo dobbiamo andare all'ambito emiliano. L'ambito bolognese in particolare è uno di quelli dove diciamo, la presenza del filone delle donne pittrici vanta una storiografia appunto già 600-700esca, grazie soprattutto a quelle figure, penso a una fra tutte, la Elisabetta Sirani, che lavorano come pittrici di storia, quindi il più alto dei generi, sull'onda della lezione di Guido Reni e più in generale del classicismo bolognese. Diversamente, ad esempio, in un altro ambito che pure vanta parecchie donne pittrici, soprattutto nel 5 e nel 600, con una incidenza minore nel 17 secolo, che l'ambiente lombardo, intendo nel senso cioè milanese, dello stato di Milano, lo cito perché vedremo che le prime donne artiste che arrivano in Piemonte vengono da quell'ambiente, però ecco, non è, benché la storiografia artistica fosse già più sviluppata nel 600-700, non c'è mai una trattazione specifica sulle donne artiste. Quindi ecco, questo intervento, tornando del Durando di Villa, si caratterizza per una certa precocità e interesse a questo particolare fenomeno. Tra l'altro, e lo vedremo, le artiste di cui parla il Durando di Villa prevalentemente sono donne pittrici che si dedicano al genere più alto, come dicevo prima, cioè la pittura di storia. Storia vuol dire soggetto, storia biblica, evangelica, storia sacra e storie profane, inteso come storia antica, mitologia, eccetera. Quindi il massimo possibile dei generi. Mentre vedremo come poi, di fatto, andando a fare, come dire, una breve sintetica statistica, indubbiamente il genere pittorico in cui poi concretamente le donne artiste nel periodo che ci interessa e nel territorio che ci interessa incidono maggiormente è il settore della ritrattistica. È in questo settore che assolutamente la fanno, tra virgolette, da padrone. Adesso, quindi, con queste prime coordinate cominciamo a vedere quali nomi emergono. Alcuni nomi, premetto, anche di quelli che fa il Durando di Villa, in realtà oggi come oggi ancora non riusciamo ad associarli a delle opere specifiche, però le carte parlano insomma, in maniera chiara, ecco, del ruolo di queste persone. Quindi vi faccio vedere soprattutto quelle artiste di cui abbiamo opere e anche opere importanti. Allora, un primo nome che era un po' sfuggito anche alla storiografia più recente, che compare nelle carte dell'amministrazione sabauda già a fine 500, è quello della pittrice milanese Fede Galizia. Come molte, e questo è anche un po' un cliché delle donne artiste che andremo a vedere, Fede Galizia è figlia d'arte, cioè molto spesso le donne artiste, e questo è un tema che anche gli studi di genere più ampi sul fenomeno delle donne artiste a livello italiano ed europeo hanno ripetutamente affrontato, le donne artiste spesso sono figlie o nipoti di pittori, scultori o comunque personaggi che afferiscono più generalmente al mondo delle arti. E questo è il caso anche di Fede Galizia. Il padre Nunzio è un personaggio eclettico, ancora da capire, perché in realtà poi, a differenza ad esempio del caso di personaggi come Orazio e Artemisia Gentileschi, ad esempio, dove come dire, il padre è il personaggio più famoso, anche se poi Artemisia è diventata un personaggio da romanzo, da cinema, e quindi, e questa è poi un'altra deriva della storia delle donne artiste, la vedremo, cioè quella di diventare personaggi estremamente, dalle biografie estremamente romanzate. Dicevo, il padre è il più famoso della figlia e introduce la figlia. In questo caso vediamo come invece nella famiglia Galizia in realtà poi la pittrice vera, quella che poi come dire, rimane nella storiografia, non è tanto il padre, anche perché il padre, come vi spiegherò tra poco, è un personaggio eclettico che occupa più ambiti nel settore delle arti, più specializzazioni, e invece il nome vero, quello a cui è dedicata anche una monografia che era uscita negli anni 90 a cura di Flavio Caroli, è proprio lei, la figlia Fede, Madonna Fede, così chiamata nei documenti antichi. Questa dinastia di artisti, non è chiaro se è molto dubbio ancora sia la data di nascita che il luogo di nascita di questa pittrice. C'è chi dice che era di Trento, il padre sì, effettivamente documentato a Trento nel terzo quarto del Cinquecento, però molto probabilmente era una famiglia milanese che temporaneamente si era trasferito in questa città, città sotto l'impero asburgico, per lavorare nei flussi migratori che normalmente interessavano queste aree. Presto comunque ritornano a Milano, dove sostanzialmente stabiliscono la loro sede di attività principale. Nunzio, dicevo, è un personaggio eclettico, a cui però non colleghiamo oggi come oggi delle opere specifiche, ma le carte sono molto ricche perché sappiamo che fa l'incisore, il miniatore, disegna costumi per spettacoli teatrali e tornei, insomma si dedica un po' a tutto. La come dire, specializzazione che sembra essere più redditizia e che gli garantisce anche una certa fama è proprio quella di disegnatore di scenografie, soprattutto di costumi teatrali, per rappresentazioni teatrali. Questo tema, e non a caso ho voluto mettere questa immagine, questo bel dipinto di Fede Galizia, è un tema che interessa molto anche la figlia. Lei non sarà mai designer, diciamo, di costumi teatrali. Sceglie la via della pittura, sia pittura miniata, incisione, ma soprattutto della pittura in grande, della pittura di storia, appunto, vedete la Giudizio delle Ferri, e della ritrattistica. Però questo gusto per il dettaglio sfarzoso dei costumi, la ricerca del particolare, la rifinitura dei dettagli, le rimane. Infatti, se voi guardate questo dipinto, tra l'altro il tema di Giuditta con la testa di Oloferne e la serva è un tema che è famoso in Fede Galizia, lo replica più e più volte, piaceva molto. Quello che è, diciamo, la peculiarità di queste soluzioni è proprio la ricchezza delle vesti e dell'acconciatura della protagonista, di Giuditta. Non c'è un valore ideologico, perché poi molti a posteriori, nell'Otto, Novecento, hanno voluto dare una lettura ideologica, nel senso, ah sì, Fede Galizia dipingeva bene questo tema perché Giuditta è un'eroina biblica e quindi lei si identificava. No, era semplicemente un tema che appunto gode di particolare fortuna come esempio virtuoso che vale sia per il maschile che per il femminile, nel senso, cioè, anche se la donna è femmina, ma come dire, è un modello di virtù che viene comunque proposto ampiamente nella cultura cinquecentesca, e quindi era un quadro che andava molto bene soprattutto per il collezionismo aristocratico. Questi erano quadri da stanza, non erano pale d'altare, ma peraltro Fede Galizia fa anche per Milano, per vari contesti milanesi, importanti pale d'altare. Che cosa fa per e quando arriva per il Savoia? Ecco, questo è ancora, come dire, in parte non è stato indagato, nel senso, cioè, che sicuramente Nunzio, il padre, e Fede, e la figlia, col loro atelier, negli anni 90, cioè quando viene dipinto questo importante tela, che si trova negli Stati Uniti, come vedete, trascorrono degli anni in Piemonte, nello stato sabaudo, a Torino. Però, chiamati dalla corte, siamo nel grande momento della committenza di Caterina Micaela e di Carlo Emanuele I, come sapete è un momento di grandi, di continui rapporti e di invii di opere, di manufatti preziosi con l'ambiente milanese, e quindi, come arrivano opere di Morazzone, di Cerano, di Procaccini, arrivano le armature da torneo da parata, arrivano i cristalli di rocca dei Miseroni, arrivano anche i Galizia. Molto probabilmente è stato pensato, ipotizzato, che fossero stati chiamati proprio per degli allestimenti, cioè il padre per degli allestimenti teatrali. In realtà però appunto le carte parlano solo di pagamenti da riscuotere, che creano a Fede Galizia, anche a morto il padre, un certo un po' di problemi, ma non specificano, e di somme di una certa entità, ma non specificano appunto per cosa. Tenete conto che il padre, quando muore nel 1621, ancora deve ricevere dei pagamenti arretrati dalla corte sabauda. Nel 1630 Fede Galizia fa testamento, perché è il momento della grande peste, quindi tutti hanno paura di morire, per cui anche lei, come dire, mette le mani avanti, infatti poi muore in quello stesso anno, e fra le incombenze che lascia ai suoi eredi, poi adesso ne parleremo perché è interessante, perché sì, anche qui vediamo un cliché tipico delle donne artiste, lascia quello di riscuotere una serie di crediti presso la corte sabauda. Quindi, come dire, c'è questo filo rosso che attraversa parecchi decenni, ma che in realtà purtroppo ancora non è stato approfondito. Ecco, un dipinto però come questo, che ho voluto mettervi proprio perché l'anno è preciso, perché è firmato e datato, è una delle opere certe di questa artista, per quello che anche ve l'ho voluto proporre, perché la letteratura poi ha attribuito a questa pittrice tantissime opere che hanno magari un soggetto e una tipologia simile. Questa è firmata, datata, non si sa da dove venga, cioè nel senso che la vicenda collezionistica che si conosce è una vicenda collezionistica novecentesca che si perde nel mercato internazionale. Gli anni però sono molto interessanti, proprio perché sono gli anni in cui è documentata la loro presenza a Torino, quindi non voglio dire che l'abbia per forza dipinta per la corte sabauda, ma, come dire, ci sono degli ingredienti, degli elementi che ci possono benissimo suggerire proprio che quest'opera fosse, come dire, realizzata in quel momento. E ripeto, il gusto per il dettaglio, la ricchezza ornamentale, sono tutti temi che in una erigenda quadreria per la grande galleria di Carlo Emanuele I vanno più che bene, si adattano perfettamente. Negli inizi del Seicento, tuttavia, i Galizia appunto ritornano a Milano, la parentesi, diciamo, sabauda è di pochi anni, e da quel momento in avanti la nostra pittrice, che continuerà appunto ad avere quel problema di crediti che vi dicevo prima, poi vi parlo dei suoi eredi a brevissimo, in realtà, oltre che dedicarsi a questo genere di opere e appunto ad alcune pale che le vengono commissionate per chiese milanesi, si affermerà soprattutto come ritrattista. Una delle famiglie che più protegge Fede Galizia e la sostiene è una famiglia importantissima nella storia milanese, che vi cito perché il ritratto più celebre del suo più importante esponente, cioè il medico Ludovico Settala, è realizzato proprio da Fede Galizia. Questa è una replica, perché ne fa diverse versioni, che si trova in Pinacoteca Ambrosiana a Milano. Ma perché ve lo cito? Perché Ludovico Settala è il celeberrimo medico della peste dei Promessi Sposi, quindi, come dire, un ricordo che tutti hanno. In realtà è un personaggio potentissimo della Milano dei primi decenni del Seicento, ed è anche un grande mecenate, e protegge appunto Madonna Fede, che quindi, come dire, non ha più tanto interesse, godendo di questi appoggi, a riscuotere i crediti, Sabaudi sì, ma a girovagare per le corti molto meno. Molto probabilmente negli anni 90 invece del Cinquecento, quando c'è questo appunto questo trasferimento, molto probabilmente, come dire, la famiglia, stentando magari a decollare, diciamo, nell'ambiente milanese, ha cercato fortuna altrove. Questo era tipico dei, come si dice, della mentalità degli artisti. Parlavo degli eredi, chiudo questo primo capitolo con questo discorso, perché oltre che a dover andare a riscuotere i crediti Sabaudi, e ripeto, è una cosa che va ancora indagata, è interessante notare il cliché biografico. Ho parlato di vite, biografie e opere. Perché? Perché incarnando un cliché che poi vedremo riproposto più volte, Fede Galizia è la classica tipologia di donna che rimane in famiglia, cioè si forma artisticamente nell'ambiente familiare, ambiente paterno, lavora insieme al padre, che peraltro muore all'inizio degli anni 20 del Seicento, quindi comunque longevo per il tempo, e poi eredita, diciamo, l'atelier paterno. Ha una serie di fratelli e sorelle che non è chiaro se non è mai stato approfondito se anche loro lavorassero appunto nel settore artistico o meno, e non si sposa, non si dedica, diciamo, come dire, in completezza, in pienezza, solo all'attività artistica. Questo è un cliché che rimane spesso, cioè l'idea di queste figure femminili che in qualche modo non creano una dinastia, non si sposano, e che invece si dedicano quasi in modo religioso, diciamo così, soltanto alla pratica artistica. Tra l'altro questo viene poi a incrociarsi con il fatto che nel caso ad esempio di Fede Galizia, effettivamente questa donna negli ultimi anni della sua, diciamo, nella seconda metà degli anni 20 del Seicento, si avvicini moltissimo al mondo dei teatini di Sant'Antonio Abate a Milano, e ai quali lascerà appunto buona parte dell'eredità, compresa la famosa riscossione crediti, e quindi questo alimenti l'idea di queste donne artiste pie, virtuose, che è un cliché, diciamo così, storiografico, tipico delle donne artiste fino alla prima metà del Seicento. Poi, come accennavo prima, il cliché biografico cambierà totalmente, perché che rimangano, come diremmo noi oggi, single, o che mettano su famiglia, e ci sono le varie casistiche, dalla seconda metà del Seicento in avanti, soprattutto poi nel Settecento, il cliché della donna artista cambia completamente, cioè se sono donne soprattutto che frequentano le corti principesche, si cominciano a invece disegnare profili biografici di donne libertine, licenziose e come dire, molto disinibite, e soprattutto vedremo questo cliché ha molta fortuna nella seconda metà del Settecento. Però adesso torniamo alle donne pie, come dire, in realtà no, io lo dico con una certa ironia, perché è vero che in questo caso, ad esempio nel caso di Fede Galizia, c'è questo avvicinamento a un ambiente religioso, che però guarda caso anche un ambiente religioso che in quegli anni le commissiona una serie di opere d'arte, quindi siccome non abbiamo degli elementi particolari, possiamo dire che molto probabilmente c'erano degli interessi, diciamo, sia di tipo pratico, materiale, che di tipo religioso, che in questo caso vanno a creare un profilo. In altri casi, come quello che vedremo successivamente, cioè quello di Giovanna Garzoni, invece, altra figura femminile interessantissima, anche lei non si sposa e vive per l'arte, secondo certi biografi, in realtà in questo caso il viaggiare molto di corte in corte, come facevano gli uomini per procacciarsi commissioni importanti, rendeva assai complesso quello di come dire, costruire un nucleo familiare. In realtà le donne artiste difficilmente sono donne povere, sono normalmente persone di, appunto, che vengono già da famiglie del ceto medio-alto, sono quindi anche teoricamente dei, come dire, dei partiti appetibili per il matrimonio, però è che la loro mobilità ovviamente, e questo è il caso di Giovanna Garzoni, lo illustra molto bene, adesso ve ne parlerò, rende molto difficile questo tipo di posizione, oggi come allora, no? Ecco, Giovanna Garzoni chi era? Anche qui abbiamo dei contorni sfumati per quanto riguarda le sue origini, perché questa donna artista nasce ad Ascoli Piceno nel 1600, e quindi di un quarto di secolo più giovane della Fede Galizia, che abbiamo visto prima, che era nata invece negli anni 70 del 500, e però la sua famiglia è una famiglia di origini veneziane. Non è chiara la sua formazione, perché è una famiglia, quella di Giovanna Garzoni, che anche qui proviene dall'ambiente artistico, ma in maniera differente, nel senso cioè che il ramo artistico non è il ramo paterno, ma è il ramo materno, la madre, questa donna di questa famiglia che si chiama Isabetta Gaia. I Gaia anche loro sono di origine veneziana, che poi per ragioni di mercato, appunto, scendendo lungo l'Adriatico, ed erano linee di percorrenza commerciali molto frequenti al tempo, si fermano nelle Marche e fanno però gli orefici. Comunque sempre, come dire, l'ambiente artistico fa da sfondo, e c'è anche uno zio pittore. Non è chiaro assolutamente, perché anche qui le indagini vanno poi subito a cercare di accumulare un catalogo di opere, ma non a capire le dinamiche della formazione di queste donne artiste. Non è chiaro se lei abbia una prima formazione in famiglia attraverso questo zio pittore, che tra l'altro aveva transitato anche per la corte estense di Ferrara, quindi un luogo di grandissima cultura, se invece si decida a tavolino in famiglia, probabilmente vedendo anche una certa attitudine nella donna, di indirizzarla alla pratica pittorica, ma di farla formare al di fuori dell'ambiente familiare. Questo è un elemento nuovo e interessante. Perché? Perché siamo comunque sicuri, da più elementi e più fonti, che in ogni caso la Garzoni, intorno ai 14-16 anni, sia a Venezia e lavori, studi, dipinga già anche come artista autonoma, perché all'epoca 16 anni era già un'età buona, cioè si poteva già essere artisti fatti finiti. È interessante perché qui parliamo di una donna, perché questi dati trasposti su uomini ne abbiamo spesso, su una donna è un dato ulteriormente interessante, e lavora nella cerchia dei Negretti, cioè di Jacopo Palma, il Giovane. E quindi uno studio ben avviato, importantissimo, della Venezia del tempo. E la cosa interessante non è solo questa sua formazione, quindi fuori dalla famiglia, in una città d'arte importantissima come Venezia, ma la cosa altrettanto interessante è che viene subito indirizzata in questo grande atelier, che è un atelier dove si fa di nuovo pittura di storia. Quindi non nasce come pittrice di genere, come diciamo così, artista con un'attività di secondo piano, ma indirizzata alle grandi opere di pale d'altare e soggetti sacri. Infatti le prime opere che conosciamo, che sono sparse in realtà in luoghi completamente diversi, sia a Venezia che in altre località, sono soggetti sacri sostanzialmente. Tuttavia, intorno alla fine degli anni 10 del 600, inizio anni 20, probabilmente nella ricerca di un mercato, perché evidentemente Venezia non appariva come un mercato sufficientemente appetibile, la Garzoni, insieme a un fratello che le fa un po', diciamo, diremo noi oggi, da manager, e ecco, questa associazione di figure anche è un cliché molto interessante, perché molto spesso queste figure femminili hanno un parente che, se non è il padre appunto, come in questo caso, che viene poi anche a mancare, è un fratello, un cugino, che fa appunto da accompagnatore, perché appunto sono donne sole, nel senso non sposate, che fa da intermediario, da procuratore quando si stipulano contratti, affari, non perché la donna non sappia farseli. Vedremo poi che ci sono delle suorine orsoline verso Moncalvo che sanno farsi degli ottimi affari, ma quindi voglio dire, sapevano benissimo far tutto, e qui parliamo di donne che non solo sanno dipingere, ma sanno scrivere e leggere ampiamente. Tant'è vero, apro una piccola parentesi, che sia Fede Galizia che anche Giovanna Garzoni sono cantate in moltissime poesie e composizioni letterarie del tempo, come, non solo come buone artiste, ma anche come donne colte. Quindi sono donne acculturate, alfabetizzate, quindi sanno stipulare benissimo un atto notarile da sole. Perché allora si fanno accompagnare da queste figure maschili? Per un motivo di tipo economico diverso, cioè che l'eredità familiare, difficilmente, se non c'era una scelta precisa e perché c'era una mancanza di discendenza maschile, andava a finire le donne, e le discendenze e le eredità erano sempre per linea maschile, soprattutto quando c'erano dei beni di una certa consistenza, si faceva il cosiddetto fede commesso maschile, e i beni passavano di generazione in generazione per linea maschile, che poi fossero dirette oppure attraverso cugini, poco nipoti, poco importa. Questo perché, detto questo, quindi, queste donne che spesso avevano bisogno di viaggiare, magari anche di investire per poter comprare materiali artistici, per potersi muovere e così via, non avevano sostanze economiche, più di tanto. E quindi il fratello serviva da garante economico, o cugino, o parente, aveva una funzione di garanzia economica. Non era un consiglio della donna smarrita, voglio dire, non erano smarrite affatto queste signore, però potevano avere dei problemi di tipo di disponibilità economica, proprio perché non necessariamente potevano essere destinatarie di patrimoni dell'eredità. Ci sono poi casi invece diversi, lo vedremo, ma ecco perché potevano gradire di essere affiancate da una figura di famiglia che era magari, guarda caso, anche l'erede delle sostanze paterne, che, come dire, andava in società con loro. Quindi, tornando alla nostra Garzoni, ma appunto, come vedete, da un artista estrapoliamo dei temi di vita, comincia a girare per l'Italia insieme al fratello, e da Venezia si spostano e si spostano a Roma, e poi scendono verso Napoli, e in questa discesa Giovanna Garzoni prende una nuova specializzazione che forse, come dire, poteva avere un mercato maggiore, cioè quella di ritrattista, ma attenzione, di ritrattista miniaturista, cioè colei che è capace di realizzare ritratti dettagliatissimi, minuziosissimi, assolutamente realistici, ma in piccolo formato. Perché? Perché i ritratti di piccolo formato, l'abbiamo già detto, sono doni diplomatici, servono per scambiarsi informazioni, servono per stipulare alleanze matrimoniali. Perché? Perché sono piccoli, si piegano e si mandano via, meglio, si arrotolano o si mettono in piccole scatoline, perché essendo piccoli spesso fatti su pergamena a piegarle è un po' difficile, ma si mettono in piccoli contenitori a scatola e si possono trasportare, sono leggeri e si trasportano con grande facilità. Quindi è un mercato in espansione, soprattutto nei primi decenni del Seicento, quello del ritratto di piccolo formato su pergamena, appunto con le finalità che vi ho accennato, anche perché c'è proprio un collezionismo di questo genere di opere, finalizzato ad avere ad esempio la rappresentazione delle serie dei papi, delle serie dei sovrani d'Europa, delle serie degli uomini illustri nel mondo letterario, no? E queste serie non erano di grandi formati, erano di piccoli formati, in modo tale che potevano stare chiuse anche negli armadi, negli stipi, eccetera. E lei si specializza in questo settore, che in quel momento ha un grande mercato. Una delle persone che la indirizza e la sostiene in questo peregrinare che lei fa negli anni 20 del 600, scendendo da Venezia sempre più giù, e che lei incontra a Roma, dove chiaramente spera di infilarsi, nelle brillantissima corte pontificia di Urbano VIII Barberini, è un personaggio di origini biellesi che si chiama Cassiano dal Pozzo, guarda caso, e di famiglia di origini biellesi. E Cassiano, che prima personaggio con una rete di contatti incredibile, quindi è andata, come dire, a prendere la persona giusta, che prima la indirizza a Napoli, dove c'è un viceré spagnolo naturalmente, che le fa da mecenate, e dove lei può lavorare per alcuni anni. Poi cosa succede? Che i viceré duravano in carica poco tempo, e il nostro, che era il duca di Alcalà, se ne deve ritornare a Madrid per nuove promozioni, nuove cariche, come era normale che fosse. E a questo punto non se la porta in Spagna, no, poteva anche avvenire, non c'era mica problema, in questo itinerare si viaggiava per l'Europa tranquillamente, e quindi lei rimane senza lavoro, rimane di nuovo disponibile sul mercato. A questo punto ritorna da Cassiano, e Cassiano la indirizza sulla corte di Savoia. Eccola qua, che arriva. Però, vedete, sono personaggi che viaggiano molto, assorbono molte esperienze. A questo punto la Garzoni arriva quindi a Torino all'inizio degli anni 30 del 600, nel momento del Ducato di Cristina di Francia e di Vittorio Amedeo I. Infatti uno dei più noti ritratti di Vittorio Amedeo I, anche uno dei pochi tutto sommato che abbiamo, è proprio un ritratto in miniatura della Garzoni, che si conserva già dalla seconda metà del 600 nelle collezioni Medice, e che infatti per questo ha fatto fare diverse supposizioni, dal momento che poi la Garzoni andrà per lungo tempo a lavorare a Firenze al servizio dei Medici, e si è quindi pensato che sia un'opera che lei abbia realizzato sulla memoria dell'immagine di Vittorio Amedeo I in una fase successiva. In realtà, siccome parliamo di oggettini piccoli e parliamo, ripeto, di una complessità di relazioni diplomatiche che si intrattenevano con tutte le corti europee, molto più probabile, europee, italiane, è molto più probabile che questo ritratto sia stato semplicemente inviato come uno scambio tra la corte Medicea e la corte Savoia. In ogni caso, la consacrazione come ritrattista di Giovanna Garzoni, che già era avvenuta in ambiente napoletano, si conferma a livello europeo appunto durante gli anni trascorsi presso la corte Sabauda, dove anche Cristina di Francia la prende sostanzialmente a benvolere e le commissiona proprio una ricchissima serie di opere, tutte di piccolo formato, non solo però ritratti come questo appunto celeberrimo che vi ho voluto mettere di Vittorio Amedeo I, ma anche opere di soggetto sacro e mitologico, sempre in piccolo formato, portatili, che si possono appunto trasferire da una villeggiatura all'altra, da una sede di corte all'altra, e anche le si chiedono moltissime repliche in piccolo di opere di grande formato che appartenevano alle collezioni Sabaude. Questo aveva un duplice scopo, quello di potersele, come dicevo prima, portare dietro, ma soprattutto mandarle in dono, in giro per l'Italia e per l'Europa, e far vedere quindi anche non solo come si era d'aspetto, ma anche che cosa si possedeva e quali erano le, era propaganda anche questa, quali opere meravigliose le gallerie Sabaude potevano possedere. I caratteri della sua pittura sono appunto quelli di un iperrealismo, di una delicatezza di tocco incredibile. Adesso purtroppo le immagini qui sono come sono, ma la specialità nella resa appunto morbida del colore e del dettaglio viene resa dalla Gardone con questo gioco di fittissimo puntinato, un pointillism ante lettera, che è proprio la sua cifra stilistica caratteristica, e che le permette di sfumare moltissimo il colore e anche di ottenere dei meravigliosi effetti di luminosità. Adesso mi spiace perché l'immagine è virata, ma chi potrà prendere prova quando vedrà che la luce colpisce la fronte di Vittorio Amedeo I in maniera molto raffinata. Pare sempre nella attività per la corte sabauda che per la prima volta, però questo prendiamolo con le molle, la nostra Garzoni comincia ad affrontare un nuovo tema, che è un tema, un nuovo genere, che è un genere che poi la fa da padrona nella produzione pittorica femminile dalla seconda metà del Seicento in avanti, cioè il tema della natura morta. Molte fonti biografiche antiche, cioè 6-700esche, infatti sostengono che appunto, e durante questi anni, fino al 37 lei rimane a Torino, che comincia a sperimentarsi osservando modelli lombardi di natura morta. La stessa Fede Galizia, che vi ho citato prima, realizza anche nature morte nell'ultima parte della sua attività, sia soprattutto modelli nordici, dove anche questo discorso della pittura di piccolo formato, delle sottili stesure di velature di colore là su tavola, qui siamo su pergamena, però anche a livello tecnico ha delle affinità quindi con questo genere della pittura d'Oltralpe, si comincia a sperimentare appunto con queste nuove soluzioni, con questo per lei nuovo genere, e sarà un genere che le porterà anche qui tantissima fortuna. La peculiarità per cui poi lei crea anche una serie di allievi, di collaboratori, tra cui ad esempio nella corte sabauda c'è questo personaggio che poi lavorerà ancora fino a oltre la metà del Seicento, che è questo Ottavianus Monfort, che è poi un pittore di genere appunto attivo per la corte sabauda. Dicevo, in questo tipo di nuova produzione, dove appunto non lavora da sola, questo volevo dire, quindi, e che ha una grandissima fortuna di critica e di collezionismo anche recente, antiquariale soprattutto, per cui poi ne viene attribuito di tutto. Qual è la caratteristica? Che è la differenza che crea un po' di originalità in queste sue soluzioni? L'assenza di sfondo, cioè una natura morta priva di sfondi, essenziale, con pochissimo spazio intorno, vedete che cioè, l'oggetto è in primo piano come se avessimo una macchina fotografica che zooma su questi oggetti, e gli oggetti sono spesso prevalentemente rappresentati all'interno di un contenitore, cioè non sono distribuiti come avveniva nella natura morta fiamminga olandese del tempo, distribuiti variamente sulla tavola, in più contenitori o anche appoggiati semplicemente sul piano, magari un piano rivestito di preziosi tovaglie e tappeti. No, qui non c'è niente di tutto questo. C'è un contenitore che viene posto centralmente con un punto di vista frontale, che normalmente è una bacinella, una fruttiera di ceramica o, nei casi più fortunati, di porcellana, ma le porcellane cinesi all'epoca giravano poco ancora, dentro la quale vengono collocati appunto frutti. E altri elementi vegetali, e poi spesso si inseriscono, come vedete, questa è una natura morta successiva alla fase sabauda, ma non importa, mi piace perché è una opera sicura della pittrice ed è proprio, come dire, la quintessenza della sua produzione. E dicevo, inserisce molto spesso anche l'elemento floreale e l'elemento animale, nel senso di insetti. Questi insetti che consumano la frutta. Il senso del memento mori, che è tipico di queste nature morte, non sfugge neanche alla Garzoni. E dove lei ce lo rende? Non tanto nella frutta, o nelle foglie, nei fiori, che di solito sono piuttosto belli, rigogliosi, quasi invitanti, come in questo caso dei limoni, ma appunto nell'insetto che li corrode, che li consuma, ma soprattutto anche proprio nella rappresentazione del famoso contenitore. Perché? Perché nel contenitore, come vedete ad esempio in questo caso, i bordi belli sbrecciati, la caducità degli oggetti prodotti dall'uomo e quindi di conseguenza della fragilità della vita umana. Il contenitore è di ceramica o di terracotta o di porcellana, è un contenitore matericamente fragilissimo, di nuovo questo senso della fragilità e della vanitas, appunto è consunto, sbrecciato, consumato. Quindi in realtà, come vedete, è un discorso concettuale complesso e il contenitore non è semplicemente il posto dove mettere degli oggetti da copiare. Ha un significato molto preciso, anche nella scelta del materiale. Oltretutto, la scelta di questi materiali, cioè la ceramica, raramente la porcellana, eccetera, permette anche di dare prova di virtuosismo. Perché? Perché sono superfici riflettenti, sono superfici decorate, talvolta, in questo caso no, ma in altri casi sì, e quindi renderle, è di nuovo un modo di dimostrare, renderle nella loro matericità, nei loro effetti luminosi e coloristici, di nuovo un modo per affermare la propria capacità tecnica. Qui vedete molto bene anche il tema del, spero, comunque chi prende le mani, del puntinato, di questa tecnica del puntinato che caratterizza fortemente la sua produzione. Nel 1937 Giovanna Garzoni se ne va, ma come tanti artisti che stavano nella corte di Vittorio Amedeo I e di Cristiano di Francia, perché? Perché comincia la guerra civile e ci sono tantissimi pittori, architetti, che sentendo quest'area grama dicono qui meglio, non c'era pericolo di vita in sé, ma non c'era poi possibilità di lavorare, perché? Perché le sostanze, l'economia di corte è finalizzata alla guerra e quindi non si pagano gli artisti, già non si pagavano magari neanche prima, abbiamo visto la povera Fede Galizia che è ancora lì con i suoi crediti quando muore e quindi men che meno in una condizione di guerra come questa e quindi bisogna trovare nuove opportunità e la Garzoni ne troverà a bizzeffe perché ormai appunto il suo profilo professionale è noto. L'amico Cassiano da Roma le ha fatta ancora bene da cassa di risonanza e la introduce nell'ambiente appunto di cui accennavo prima, cioè quello della corte fiorentina dei Medici, che poi è particolarmente sensibile sia al tema della ritrattistica, pensate solo alle raccolte appunto di ritratti degli Uffizi, ma anche al tema proprio, amano tantissimo i Medici le nature morte e hanno una interesse anche di tipo scientifico, soprattutto verso la zoologia e la botanica, collezionano moltissime pubblicazioni e codici anche che servono per studiare la rappresentazione di questi oggetti. Infatti sappiamo che la Garzoni viene impegnata addirittura a creare dei veri e propri erbari, quindi a copiare dal vero le piante, riprodurle e studiarle. Quindi la veridicità diventa proprio uno studio scientifico quello a cui la Garzoni viene indirizzata, ma che è tipico della cultura della corte medicea del tempo. E poi da Firenze, di nuovo, sempre tramite la rete di cui parlavo prima, il passo è breve a arrivare di nuovo, a prodare nell'ultima parte della sua vita la capitale delle arti per eccellenza, cioè a Roma. E qui l'ultimo punto importante in una biografia di un'artista donna, perché? Perché viene la Garzoni viene ammessa all'Accademia di San Luca. E questo è un punto nodale per quanto riguarda l'arte al femminile, perché l'accettazione alle riunioni accademiche era un fatto assolutamente non come dire, prescritto nella normativa, cioè non previsto nella normativa. Quindi il riconoscimento del valore dell'artista, della sua capacità e del suo ruolo sociale, perché lei è una artista comunque delle corti principesche italiane, le permettono di entrare a pieno titolo alle riunioni accademiche. vedremo che, ed è una delle prime in questo senso documentata, e addirittura ottiene, quando muore nel 1570 a Roma, di essere sepolta nella chiesa degli artisti per eccellenza, che è la chiesa dei Santi Luca e Martina, dove lascia delle disposizioni, perché lascia erede l'Accademia di San Luca stessa, da farle costruire appunto un monumento degno della sua, diciamo, della posizione raggiunta. Quindi vedete che questa signora, come altre che avremo ancora modo di raccontare nel resto del nostro incontro, ha una piena consapevolezza di sé, del suo ruolo e del suo peso artistico e sociale. Non è affatto una donzella smarrita e pia, cioè pia nel senso di, come dire, così tutta casa e chiesa. No, sono personaggi consapevoli che si costruiscono delle fortune. Tenete conto che appunto la Garzoni viaggia moltissimo, perché vedete come si sposta di corte in corte, come esattamente come un uomo, come un professionista uomo del suo tempo. Chiudo questa parte, ma la comincio, poi magari facciamo una pausa e la riprendiamo perché il tempo vola, con l'ultima grande protagonista, diciamo, di questa fase di prima metà di Seicento, che è anche la più conosciuta e l'unica piemontese, e cioè la piemontese ma non sabauda, perché appunto le terre d'origine dei Caccia erano terre del Monferrato prima paleologo e poi gonzaghesco, non dimentichiamo, che è Orsola Maddalena Caccia. Non faccio un'analisi della sua produzione, perché è una pittrice estremamente prolifica, ma e oltretutto è stata recentemente oggetto di molte ricerche, e forse, come dire, l'artista piemontese più studiata negli ultimi anni. Ci sono stati una serie di studi, di tesi e di pubblicazioni della dottoressa amica cara Antonella Chiodo, mi piace ricordarla, e poi c'è stata nel castello di Miradolo qualche anno fa una mostra. Voglio solo porre l'accento su una delle poche mostre dedicate alle donne artiste. Ce n'era stata una un po' più di anni fa alla Fondazione Accorsi, all'epoca della direzione di Cottino, ma era una mostra onnicomprensiva sulle donne artiste, cioè non c'erano solo le piemontesi, ma era comunque interessante. E torno a lei, dicevo, per porre l'accento solo su alcuni temi, e faccio scorrere così qualche immagine. Vi dico qualche tema, poi magari facciamo la pausa e li approfondiamo ulteriormente ancora dopo. Allora, uno, vabbè, la biografia, di nuovo una donna artista longeva, abbastanza longeva, come abbiamo visto anche per le altre, muore ottantenne nel 1676, di nuovo figlia d'arte, il padre celeberrimo appunto Guglielmo Caccia, e gli artisti sono anche dalla parte di madre, gli Oliva appunto sono una famiglia, una dinastia anche qui di pittori. Educata all'arte in famiglia, anzi cresciuta nell'atelier familiare, con l'intenzione, lei come le sue sorelle, di impiegarle direttamente nell'impresa di famiglia. Cioè qui non è che si pensa se le figlie hanno l'attitudine o no, sono tutte femmine, non importa, ne facciamo buone pittrici lo stesso, e lavoriamo tutti in equip dentro casa, cioè dentro casa nel senso nell'atelier familiare. Le commissioni a Guglielmo Caccia non mancano, tant'è vero che il Caccia non solo lavora con l'equip delle figlie, ma ha anche tutta una serie di pittori uomini che collaborano nella stessa ditta familiare. Pensiamo solo, ad esempio, cito Giorgio Alberini, tanto per citarlo. Quindi, come dire, il lavoro non manca. Le figlie si educano all'arte, volenti o nolenti, e sono predestinate a quella professione, non c'è alternativa. Ma si fa di più, proprio per quel discorso della divisione dei patrimoni familiari, dei problemi della successione ereditaria per via femminile. Guglielmo Caccia fa una scelta molto precisa, e cioè le fa monacare. Monacare, ma è una monacazione intelligente. Perché? Perché queste signore, che vengono indirizzate verso l'ordine delle Orsoline, che è un ordine comunque che dà una, come dire, libertà di intervento all'interno dei conventi, sono le padrone del convento stesso che il padre gli fa costruire a Montecalvo. È una vera e propria, come dire, istituzione familiare, come facevano i principi creando i conventi. Cioè, penso a Madrid, alle Descalzas Reales degli Asburgo, cioè erano delle fondazioni principesche anche i monasteri, anche i conventi. E loro, nel loro piccolo di Montecalvo, fanno un'operazione analoga, cioè investono nella creazione di questo monastero, questo convento, che diventa, delle Orsoline, che diventa una fucina d'arte. E che si mantiene attraverso la pratica artistica. Anche questo è un tema interessantissimo, cioè questi luoghi religiosi, che in questo caso hanno una fondazione di un artista ricco, ma non è una fondazione principesca, e dove presumibilmente vengono monacate donne giovani, giovani donne che non sono nobili, perché non è una fondazione appunto principesca, ma sono giovani donne, diciamo, diremmo di classe media. Queste signore hanno delle doti, ma devono comunque potersi mantenere, poi comprare terreni, fare investimenti, la prassi solita di un convento, insomma. Allora, come fare per fare business? Partendo dalle figlie di Montecalvo, ma anche poi le altre monache che entrano all'interno di questo convento di Montecalvo, quando sono dotate, perché ahimè c'è anche quella che poverina proprio il lapis in mano non lo sa tenere, vengono indirizzate alla pratica artistica e si crea una vera e propria ditta interna al monastero per la produzione di opere d'arte. Ci sono dei documenti, e poi mi fermo, molto precisi, contratti stipulati al momento dell'entrata in convento delle fanciulle, sulla base delle quali si stabiliva se appunto avrebbero poi seguito un percorso di formazione artistica, perché già dotate o perché si presupponeva che ne avessero i requisiti, oppure se dovevano essere all'interno di questo vero e proprio opificio dell'arte destinate ad altro. Montecalvo stabilisce anche per testamento, questo lo sapete, ma è una notizia ben nota, che stabilisce nel suo testamento, sempre legando una serie di precise convenzioni finanziarie, che tutti i beni del suo atelier, cioè disegni, quadri, materiali di studio, tutto l'atelier, passi in usufrutto alle figlie fino alla loro vita naturale durante, proprio per proseguire nella pratica artistica. Quindi, come dire, una ditta fondata, programmata, calcolata nei minimi particolari, e che infatti funziona benissimo e che produce in quantità, con Montecalvo ancora vivo, e anche va avanti per 50 anni a Montecalvo morto, perché considerate le date, Montecalvo muore nel 25, la produzione della caccia e dell'atelier delle Orsoline di Montecalvo, chiamiamolo così, va avanti fino a tutti gli anni 70 del 600, con una espansione di committenze che certamente prima di tutto dilaga nel Monferrato, chiaro, prima sul territorio, ma che ha delle importanti aree, filoni di espansione, in tutte quelle aree o confinanti, penso al Vercellese, all'Alessandrino, al Monferrato, inteso propriamente, cioè Monferrato Casalese, che è quello da cui loro partono, e non solo, ma eredita anche, almeno nella prima fase di attività fino agli anni 40 del 600, le aree di attività del padre, quindi la corte torinese, da un lato, sia per terminare lavori già iniziati, tanto sanno dipingere esattamente come papà, la manina non si distingue, è inutile cercare di impegnarsi, ma oppure anche altre aree di attività importanti del padre, penso soprattutto al filone lombardo, in particolare la fortuna nell'area sud della Lombardia, dello stato di Milano, cioè l'area pavese, dove Orsola continuerà a mandare opere, adesso ve ne farò vedere un po' una, ancora per decenni.